Narciso e Bocca d'Oro di Herman S., parte finale del capitolo 20. No, insisté, voglio raccontarlo. Prima mi sarei vergognato a dirtelo. Dovrei ridere. Quel giorno che salì sul mio cavallo e partì di qui, non fu proprio senza uno scopo. Avevo sentito dire che il conte Enrico era ancora nel paese e con lui la sua amante Agnese. Ebbene, questo non ti sembra importante e neppure a me oggi sembra importante, ma allora la notizia mi bruciò sul vivo. Non pensai più che ad Agnese. Era la più bella donna che avessi conosciuto ed amato. Volevo rivederla, volevo essere felice ancora una volta con lei. Dopo una settimana di cavalcate la trovai. Là, in quell'ora, avvenne la mia trasformazione. Trovai dunque Agnese. Non era meno bella d'un tempo ed ebbi anche occasione di mostrarmi a lei e di parlarle. E pensa Narciso, non voleva più saperne di me. Ero diventato troppo vecchio per lei. Non ero più abbastanza bello e gaio. Non si riprometteva più nulla da me. Con ciò il mio vaggio era propriamente finito. Continuai a cavalcare. Non volevo ritornare da voi, così deluso e ridicolo. E mentre cavalcavo così, la forza, la giovinezza, il senno mi aveva già abbandonato, poiché precipitai col mio cavallo in una gola e in un torrente, mi ruppi le costole e rimasi nell'acqua. Allora, per la prima volta, conobbi le vere sofferenze. Cadendo, sentii subito spezzarsi qualcosa dentro il mio petto, e quello spezzarsi mi fece piacere. Lo sentii volentieri e ne fui contento. Rimasi nell'acqua e compresi che dovevo morire, ma tutto era diverso da allora, quando ero nella prigione. Non avevo nulla, in contrario, la morte non mi pareva più male. Sentì quei dolori violenti che da allora ho riavuto spesso ed ebbi un sogno, una visione, come vuoi chiamarla. Ero là disteso e il petto mi bruciava dolorosamente. Ed io volevo difendermi e gridare. Ma un tratto di una voce che rideva, una voce che non avevo più udito dalla mia infanzia. Era la voce di mia madre, una voce femminile, profonda, piena di voluttà ed amore. E allora vidi che era lei, che mia madre era presso di me e mi aveva sul suo grembo e mi apriva il petto ed affondava le sue dita tra le mie costole per liberarmi il cuore. Quando vidi e compresi questo, non sentii più male. Anche ora, quando i dolori mi ritornano, non sono dolori, non sono nemici, sono le dita della madre che mi prendono fuori il cuore. Ella è zelante nell'opera sua. Talvolta preme, geme, come in voluttà. Talvolta ride, mormora suoni teneri. Talvolta non è accanto a me, ma su in cielo. Io la vedo fra le nubi il suo volto, grande come una nube. Là, essa vaga e sorride con tristezza e il suo triste sorriso mi sugge il cuore dal petto. Tornava sempre a parlare di lei, della madre. «Ricordi ancora?» domandò uno degli ultimi giorni. «Una volta avevo dimenticato mia madre, ma tu la rievocasti. Anche allora mi fece molto male, come se le fauci di Belve mi divorassero le viscere. Allora eravamo ancora giovinetti, eravamo dei bei ragazzi, ma già allora la madre mi aveva chiamato ed io dovetti seguirla. Ella è dappertutto. Era la zingara Lisa». Era la bella Madonna di Mastro Nicola, era la vita, l'amore, la voluttà, era anche l'angoscia, la fame, l'istinto. Ora è la morte, ha le sue dita nel mio petto. Non parlare troppo, caro, pregò Narciso. Aspetta fino a domani. Bocca d'Oro lo guardò negli occhi col suo sorriso, con quel sorriso nuovo che aveva riportato dal suo viaggio, che appariva così vecchio e malato e a volte sembrava un po' ebete. A volte era tutto luce di bontà e di saggezza. «Mio caro», mi sbigliò, «non posso aspettare fino a domani. Devo prendere congedo da te e come congebo devo dirti ancora tutto. Ascoltami ancora un momento. Volevo raccontarti di mia madre che mi tiene le dita strette intorno al cuore. Da molti anni creare una figura della madre è stato il mio sogno più caro e più misterioso. Era per me la più santa di tutte le immagini. Me la portai sempre in cuore, una figura piena d'amore e di mistero. Ancora poco tempo fa mi sarebbe stato insopportabile il pensiero di dover morire senza aver realizzato questo mio sogno. Tutta la mia vita mi sarebbe apparsa inutile. Ed ora guarda, che strano destino. invece di essere le mie mani a formarla e plasmarla, e lei a formare e a plasmare me. Ha le sue mani intorno al mio cuore e lo stacca dal mio corpo e mi svuota. Mi ha allettato a morire e con me muore anche il mio sogno, la bella figura, l'immagine della grande Eva madre. La vedo ancora e se avessi forza nelle mani potrei darle forma, ma essa non vuole, non vuole che io renda visibile il suo mistero. Preferisce che io muoia. Muoio volentieri. Essa mi rende facile il trapasso. Narciso ascoltava costernato quelle parole e dovette chinarsi fin sul volto dell'amico per poter afferrarle ancora. Alcune gli giunsero indistinte, altre chiare, ma il loro significato gli rimase nascosto. Poi il malato spalancò gli occhi ancora una volta e fissò a lungo il viso dell'amico. Con gli occhi prese congedo da lui e con un movimento quasi tentasse di scuotere la testa, sussurrò. Ma come vuoi morire un giorno, Narciso, se non hai una madre? Senza una madre non si può morire. Senza una madre non si può morire. Ciò che mormorò ancora in seguito non fu più comprensibile. Le due ultime giornate, Narciso rimase seduto al suo letto giorno e notte e lo guardò spegnersi. Le ultime parole di Boccadoro gli bruciavano ancora nel cuore come fuoco. Fabrizia Gianesini.